Ok, allora, Mariangela mi ha chiesto di illustrare un po' quello che sono, diciamo, la nascita, quello che sono gli interessi della massoneria, degli illuminati, eccetera. Perché? Perché dalla genesi, diciamo, purtroppo di questa fratellanza, che loro così la chiamano, si può capire il mondo perché sta andando in questa direzione, in quanto ormai è provato che c'è un disegno demoniaco che inizia centinaia di anni fa, che sta portando ad oggi. Tutto quello che sta succedendo oggi è stato pianificato nei minimi dettagli da persone, ahimè, lucidissime dal punto di vista intellettuale, dal punto di vista delle conoscenze, eccetera, perché sono molto preparate già da centinaia di anni fa. Una cosa che mi ha impressionato è che ufficialmente la massoneria come la conosciamo oggi nasce nel 1717.
Ah, ecco, 17, 1917, Fatima.
17. Il 24 giugno, che è lo stesso giorno dell'apparizione della Madonna a Medjugorje, anche se poi ufficialmente è stato spostato al 25,
Il
perché il
24
24 è
giugno.
apparsa solo a due dei veggenti.
Non a tutti.
Poi vediamo, vedremo cosa succede, però queste date
Quindi
mi
vedi,
hanno
4 giugno e
colpito.
17 sono due date che riguardano la Madonna.
Sì. Allora, continuando, che cos'è la massoneria? Leggiamo proprio dalla definizione così capiamo un attimo loro cosa intendono. Allora, la massoneria dice che è un sistema di regole etiche velato in allegorie ed illustrato da simboli da cui si possono attingere lezioni di moralità e filosofia, essenzialmente filosofica, filantropica ed apportatrice di progresso. Essa ha per base il dogma di una ferma fede nell'esistenza di Dio, nella sua provvidenza e nell'immortalità dell'anima. Per oggetto la diffusione della verità morale, filosofica, politica e religiosa e la pratica di tutte le verità. In ogni età il suo motto è stato libertà, uguaglianza, fraternità. 1717, Rivoluzione francese, 1799. Quali sono le tre parole che si
Fraternità,
trovano
uguaglianza e
tutt'oggi?
libertà.
Quindi è stato un moto massone,
Ma c'era la laurea della Rivoluzione francese?
già pianificato. Ovviamente tutto quello che è scritto, questo lo dice Albert Pike, un gran maestro di 33° grado, ce ne sono sempre solo 12 in tutto il mondo di questo livello. Questo poi lo vedremo dopo, già il viso è proprio di un demonio. Ovviamente tutto quello che c'è scritto qua è falso, cioè sembra quasi un'associazione culturale di, non so, di una croce rossa, non so, non è così. Perché loro scrivono una ferma fede nell'esistenza di Dio, ma il Dio che loro intendono non è il nostro, e poi vedremo chi è. La fratellanza, l'uguaglianza, la libertà, queste parole che poi stesso ai massoni vengono svelate in gradi più elevati. Cioè all'inizio, semmai il massone di basso livello legge tutte queste cose e pensa: ah, va bene, io vengo semmai poverino dalla Chiesa Cattolica o qualche altra chiesa e pensa di poter portare con sé il suo credo, le sue cose, tanto siamo tutti uguali, la fratellanza, eccetera. Non è così. Via via poi gli verrà rivelato qual è il vero credo della massoneria. Quello che in realtà la massoneria oggi che cos'è? Si prefigge di avere il controllo della società, l'ambiente politico, militare, finanziario, economico, mediatico, culturale e religioso. vedremo anche le mani nella religione e soprattutto nella religione, perché la vuole controllare, soprattutto quella cattolica, ha giurato di distruggere la Chiesa cattolica, la massoneria. Questo perché vedremo che poi i massoni ben presto furono scomunicati, e quindi loro cosa puntano? A un'unica religione mondiale, quindi tutti i modi dove loro cosa fanno? Cercano di incentivare l'ecumenismo, ma non come una ricerca. Loro vogliono fare un unico miscuglio, perché così i popoli si controllano meglio, con una religione che poi se la porteranno verso l'adorazione del nemico del piano di sotto, perché il vero Dio a cui loro credono,
quello del piano sotto.
Sì. In quanto loro cosa dicono? Che non è vero, tutto quello che viene spiegato dalla religione cattolica è falso. È una grande menzogna per controllare i popoli, cioè tutto il contrario. È falso perché in realtà il demonio all'inizio non ha fatto altro che combattere per la libertà dell'uomo, lo voleva libero, non lo voleva amante solo del bene, voleva fargli conoscere anche il male, perché così poteva decidere. Tra l'altro loro non lo chiamano mai come non lo chiamiamo nel San Michele, eccetera, ma lo chiamano col primo nome, portatore quindi di luce. E da lì poi vedremo anche la parola illuminati, che è un'altra, diciamo, un'altra sezione particolare della massoneria, illuminati perché prendono la luce, secondo loro, da...
Ma illuminati non è illuminismo, da partendo dalla corrente letterale,
anche, ma sempre derivante da lì. Loro si sono instaurati in tutti i settori, come abbiamo visto prima, umanitario, religioso, culturale, mediatico, ci tentano di controllare in ogni modo, come vediamo oggi le coppie gay, eccetera. L'hanno messo anche per iscritto che l'omosessualità si nasce anche così, e quindi facendo credere alle persone che si nasce uomo, donna, gay, eccetera, e tutto. Perché tutta l'Unione Mondiale per la Sanità, eccetera, è controllata da loro. Loro vanno trovando queste cose perché vogliono il controllo delle nascite, e quindi coppie omosessuali non generano figli. Capiscono, hanno già pianificato che sulla Terra qui saremo troppi, quindi bisogna tagliare con guerre, tagliare in qualche altro modo, con epidemie, eccetera. Chi in Italia già dal 92, forse qualcuno se lo ricorda, il procuratore Agostino Cordova, che lavorò proprio a Napoli, tentò lui nel 92, ai tempi un poco prima di Tangentopoli, di indagando sulla camorra, si imbatté nella massoneria. E lui cosa disse all'epoca? Come ho ripetutamente affermato in ogni occasione, ritengo che la società italiana sia nelle mani di inesplorati gruppi occulti di potere e di altre consociazioni e congregazioni, e che solo di tanto in tanto ed unicamente in occasioni di vicende eclatanti se ne renda conto, per dimenticarsi immediatamente dopo, spesso perché l'attenzione è subito distolta o sviata da altre vicende o controvicende analoghe, come abitualmente e liberamente avviene nel nostro paese, in cui la memoria è corta e non si va oltre l'episodio contingente. Questo lo diceva nel 92, poi l'hanno fatto fuori, non fisicamente ma politicamente subito. Anche quando i massoni parlano del grande architetto, quando noi vediamo il simbolo del triangolo con l'occhio sul dollaro, hanno fatto credere che quello è l'occhio di Dio che guarda tutto. Assolutamente no. Il grande architetto è sempre, sempre il demonio. Tant'è che loro, prima di ogni inizio lavori, perché nelle logge massoniche loro così dicono, hanno inizio i lavori, eccetera, loro fanno la lode al grande architetto, dove loro mettono la G, A, D, U, ossia grande architetto dell'universo. Infatti anche la G è uno degli altri simboli massonici, che possiamo vedere in spillette, in trasmissioni televisive, eccetera. Quindi, come ho detto prima, 24 giugno 1717 a Londra si forma. In realtà loro la fanno risalire a un migliaio di anni prima di Cristo, alla costruzione del Tempio di Salomone. C'è tutta una leggenda da cui loro la prendono dalla Bibbia. Poi chi vuole, diciamo, se la va a leggere in maniera specifica, e quindi dicono: ecco perché gli architetti, gli operai si chiamano loro, perché dicono: noi abbiamo costruito i grandi templi di Nostro Signore fin dal principio. Ecco perché loro fanno continui viaggi a Gerusalemme. Tra l'altro, apro e chiudo parentesi, io proprio il 12 gennaio dell'anno scorso sono stato agganciato da queste brave persone. E in una sera in un albergo mi hanno raccontato tutte queste cose, che tra l'altro io ho anche ritrovato in questa mia ricerca, e mi hanno detto che loro considerano Gerusalemme, dal punto di vista esoterico, una città particolarissima, e fanno i riti sotto le varie costruzioni lì a Gerusalemme. Quindi fin dal principio proprio l'esoterismo è stato uno dei principali motivi per cui la massoneria ha attratto occultisti. E sentite cosa diceva all'epoca un certo mago: diceva che per il lavoro spirituale è più elevato, si deve scegliere di conseguenza quella vittima che contiene la forza più grande e più pura. Un bambino maschio dall'innocenza perfetta e dall'intelligenza superiore è la vittima più soddisfacente e più appropriata. Ma il sacrificio di sangue, sebbene più pericoloso, è il più efficace. E per quasi tutti gli scopi, il sacrificio umano è il migliore. Questo ho scritto, cioè vuol dire che loro... E poi ho scritto appunti personali, vedi mostro di Firenze, casi di pedofilia negli asili, perché non si riesce a scoprire mai niente. Non perché abbiamo degli ispettori non bravi, è perché... il potere di queste persone è tale da insabbiare qualsiasi ricerca. Chi li tocca muore. Hanno magistrati, hanno politici, hanno tutto. Non sono tantissimi, non sono tantissimi, però sono in tutti i principali posti di potere, tutti i principali. Quindi chi vuole portare avanti una verità, vuole portare avanti un'indagine, una cosa, prima o poi cozzerà su qualcuno di loro. Giusto al volo alcuni dei precetti che devono seguire: un massone è tenuto per la sua condizione a obbedire alla legge morale, e se egli intende rettamente l'arte non sarà mai un ateo stupido né un libertino irreligioso. Poi vedremo che questi principi a loro sono molto elastici, tant'è che hanno aperto col tempo anche agli atei. Alla fine dice che un massone è tenuto, per difendere la loggia, fratelli, eccetera, a mentire, a usare qualsiasi tipo di diciamo sotterfugio, quindi usare tranquillamente la menzogna, eccetera. Ecco perché poi ci odiano, perché subito nel 1738 arriva la scomunica di Clemente XII. Clemente XII, quindi pochissimi anni dopo, una ventina di anni dopo, appena si incomincia a diffondere in Europa, eccetera, subito scomunica la massoneria. Col tempo ci sono stati varie scissioni, anche loro all'interno, in Inghilterra, in Francia, poi in Italia. Uno delle principali logge massoniche tutt'oggi è il Grande Oriente d'Italia. Monti fa parte del Grande Oriente d'Italia, giusto il nome a caso. Ecco, per chi sta qui presente, vedete, queste sono le iscrizioni che loro hanno nei loro templi.
Questo, diciamo, sarebbe quello là che loro adorano, quello
che sì, giusto? Sì. Qui e significa grande, non mi ricordo la D, comunque sì, ecco qua, alla gloria del grande, eccetera, eccetera, alla gloria del grande architetto, eccetera, eccetera. Ultimamente, cosa è stato detto il 21 settembre 2013 dal nostro capo dello Stato? Il presidente Napolitano esprime apprezzamento per i temi affrontati quest'anno, cultura e fratellanza, che testimoniano il costante e meritorio impegno del Grande Oriente d'Italia nel riaffermare quei principi di solidarietà e di contrasto ad ogni forma di integralismo che sono alla base di un'etica civile fondata sul dialogo e sul rispetto reciproco. È quanto si legge nella nota che il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha inviato al Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia, Gustavo Raffi. In che giorno? Nell'equinozio d'autunno, un giorno esoterico a caso. Diciamo così, questo è il nostro presidente. Andando velocemente, com'è che arriviamo al nuovo ordine mondiale? Cosa succede? Ben presto una potentissima famiglia tedesca, tutt'oggi ci sono gli eredi, Rothschild, sono dei banchieri, del 1773, cosa fa? Capostipite, diciamo, raduna 12 suoi fidatissimi amici industriali, banchieri, eccetera, e li convince a mettere insieme le loro risorse per poter governare il mondo. Ecco, quindi il progetto del nuovo ordine mondiale nasce già dal 1773. Loro capiscono che avendo il controllo soprattutto sulla moneta, quindi l'emissione della moneta, si ha il controllo sul mondo. Ecco perché poi arriviamo alle unioni monetarie, eccetera. Cioè è un piano, come vedete, che nasce da molti secoli fa. Rothschild inoltre informa i suoi amici di aver trovato il candidato perfetto, un individuo dotato di incredibile intelletto e ingegnosità per guidare l'organizzazione che ha progettato. Quest'uomo è l'ebreo Johann Adam Weishaupt, che in pratica incomincerà, e qua ho messo anche tutta quanta l'albero genealogico di queste brave persone. Che succede? Il primo maggio del 1776 viene istituito l'Ordine degli Illuminati. I loro obiettivi sono abolizione di tutti i governi legittimi, abolizione della proprietà privata, abolizione dell'eredità, abolizione del patriottismo, abolizione della famiglia, abolizione della religione, creazione di un governo mondiale. Adesso gli eredi, e questo progetto sta continuando da padre in figlio, da padre in figlio. Questi Rothschild sono tutt'oggi una potentissima, non solo loggia massonica, ma anche una lobby di banchieri, insieme a Rockefeller, eccetera. La fusione del 1782 tra gli Illuminati e la massoneria durante un congresso, eccetera. Com'è che si è venuta a conoscenza del piano degli Illuminati? 1785, perché poi qualche volta perché ovviamente tutto è sempre controllato e governato da Nostro Signore, un ex sacerdote cattolico romano viene ucciso da un fulmine mentre stava attraversando a cavallo la città di Ratisbona. I fulmini, qui scrive l'autore, partono al comando di Dio contro i suoi avversari, e cita Giobbe 36-32. Quindi quello fu un giudizio di Dio contro uno dei suoi avversari. Esaminando il contenuto della sacca della sua sella, i poliziotti scoprono l'esistenza dell'Ordine degli Illuminati e trovano, oltre che una lista di membri degli Illuminati, anche i piani dettagliati riguardante l'imminente rivoluzione francese. Le autorità bavaresi allertano il governo francese, ma le autorità francesi non tengono conto di questo avvertimento. La polizia bavarese arresta tutti i membri dell'Ordine degli Illuminati che riesce a scovare, ma il capo, quello nominato prima, l'ebreo, e gli altri riescono a scappare. 1790 c'è un'intervista di sempre del capostipite di Rothschild che dice che una nazione viene controllata dal denaro e si auspica il crollo di tutti i governi mondiali. Nel 1797 un professore di filosofia cosa fa? Per 20 anni studia gli Illuminati, poi dopo poco, se non sbaglio, se non ricordo male, viene anche ucciso, e loro, credendolo, diciamo, dalla loro parte, gli fanno leggere documenti, eccetera, il primo libro sulle prove della cospirazione degli Illuminati. famoso Hegel che ci fanno studiare tanto bellino al liceo. In pratica, cosa dice? Che il fine giustifica i mezzi per poter porre un nuovo ordine societario, mondiale, eccetera. Quindi dà anche una base filosofica a quello che è il moto degli Illuminati. Poi ce lo fanno anche studiare. 1844, tra l'altro questa mi ricordo pure un'altra, una canzone famosa, MCA, no? Village People, vero? Nasce una bella associazione che si chiama Young Men's Christian Association, che significa associazione giovanile maschile cristiana. È un movimento laico, cristiano, ecumenico e apolitico. Non c'è nessuna discriminazione di razza, nazionalità, credo politico e fede religiosa. In pratica sembra un'altra associazione filantropica, non è altro che un ramo giovanile della massoneria indirizzata anche verso la religione. Tra l'altro vedete nel loro simbolo il triangolo con la punta verso il basso. 1848, un altro degli Illuminati, un certo Karl Marx. Cosa abbiamo letto prima nella diciamo nel quali erano gli obiettivi dell'ordine degli Illuminati? L'abolizione della proprietà privata, dell'eredità. Karl Marx scrive il manifesto che tutti conosciamo. 1870, Giuseppe Mazzini scrive Albert Pike, quel che ve lo faccio vedere, è questa brava persona qua, guardate solo il viso, maestro massone di 33° livello. Quindi anche tutti i moti carbonari, anche diciamo tutto quello che è nato dopo, perché sappiamo anche che Garibaldi eccetera è massone, è tutta una manovra per la massoneria. E finalmente questo Albert Pike nel 1889 scrive, questo è uno scritto per i massoni dal 30° livello in poi, dice: a voi grandi istruttori generali, supremi, vi diciamo questo, che potete ripeterlo ai fratelli del 32°, 31° e 30° grado. La religione massonica dovrebbe essere da tutti noi iniziati agli alti gradi mantenuta nella purezza della dottrina luciferina. Quindi lo chiarisce. Si crea negli anni successivi un Parlamento Mondiale delle Religioni, so che tutt'oggi ogni tanto si riuniscono, dove inconsapevoli, anche un poco come sempliciotti, ci vanno rappresentanti di tutte le religioni, pensando di fare qualcosa di buono in tutti, invece in realtà non fanno altro che essere strumenti per creare le basi di quest'unica religione che loro poi dopo cacceranno al momento opportuno. 1908 nasce il Consiglio Federale delle Chiese. Da chi è finanziato? Da Rockefeller, che sapete benissimo, famiglia di petrolieri eccetera, altra famiglia di illuminati, guarda caso Consiglio Federale delle Chiese negli Stati Uniti, finanziati da loro, perché loro vogliono queste cose, vogliono questo tipo di comunismo. A mano subito incominciano a trovare terreno fertile negli Stati Uniti. 1913, The New Freedom, in realtà cosa viene fatto? Vengono gettate le basi per un'unione degli scambi a livello diciamo commerciale eccetera, perché gli Stati Uniti erano ancora divisi all'epoca. 1913 nasce la Federal Reserve. Poco prima di Natale, il 23 dicembre, nasce questa Federal Reserve, guarda caso in realtà non è né federale, non è né una riserva, ma è un'istituzione privata con il pieno appoggio di grandi finanzieri tra cui J.P. Morgan e Alfred Rothschild, quindi questi sono sempre della stessa famiglia. Un membro del congresso cosa dice? Questo decreto instaura il più gigantesco gruppo monopolistico della Terra. Quando il presidente firmerà questo atto, il governo invisibile del potere monetario, la cui esistenza è stata provata dal Money Trust Investigation, verrà legalizzato. Il presidente all'epoca cosa fa? Firma. Poco dopo avviene la Grande Depressione, 1929, perché il loro scopo cos'è? E pensate bene a quello che sta succedendo oggi. Loro prendono spunto dalla politica filosofica di Hegel, tesi antitesi, l'antitesi diventa la tesi di una nuova speculazione. Creano una situazione di caos per porvi un nuovo ordine. 1929, Grande Depressione. Non si è trattato di un evento accidentale, è stato un avvenimento attentamente preparato. I banchieri internazionali hanno cercato di provocare una condizione di disperazione in modo da emergere come i dominatori di noi tutti. Nel 21, a mano nasce il Consiglio per le relazioni con l'estero, incominciano a tramare sempre di più. Nel 1935 sul dollaro vengono posti i simboli degli illuminati, cioè è pazzesco che su una moneta di uno Stato vengono messi i simboli, tra l'altro sono anche altri simboli demoniaci, perché le stelle degli Stati Uniti vengono poste in questo modo, se andiamo a congiungere si crea proprio il pentacolo del demonio, che è qui sopra l'aquila. Nel 1942 il Consiglio federale delle Chiese approva il nuovo ordine mondiale. Tenete presente che non so quante centinaia di migliaia di persone aderiscono a questo Consiglio federale delle Chiese negli Stati Uniti. Harry Truman nel 1945, presidente degli Stati Uniti, qua lo vedete con un bel cappellino con bei simboli massonici, anche lui massone, perché si è capito che se non si è massone non si viene eletto come presidente degli Stati Uniti, Obama compreso. Cosa fa? Dice: sarà facile per le nazioni confederarsi in una repubblica mondiale, come per noi lo Stato riunirsi in una federazione di Stati Uniti. Quindi loro si stanno passando il testimone. Sempre nel 1945 nascono le Nazioni Unite. Nel 1948 nasce il Consiglio Mondiale delle Chiese. Apparentemente tutte cose bellissime. Sono sempre loro dietro. Tra l'altro poi è stato dimostrato che ci sono legami con la massoneria. 1950, un ebreo, James Paul Warburg, un grande banchiere americano, dice che il nuovo ordine mondiale sarà raggiunto con il consenso o con la conquista. Cioè qui vediamo persone diverse, però sempre nei campi di potere, eccetera, che stanno portando un unico, diciamo, filone ideologico. Nel 1954 nasce il gruppo Bilderberg, ho capito perché si chiamano così, perché si riuniscono in un albergo che si chiama l'Hotel de Bilderberg, in questa località, da un nome pronunciabile, in Olanda. Le loro riunioni sono segrete su base annuale. Attualmente, se facciamo sempre un salto ad oggi, membri della Bilderberg sono Letta, l'attuale presidente, lo è stato Monti prima di lui, lo è stato Prodi, Draghi, oltre ai vari presidenti degli Stati Uniti, banchieri, eccetera. Si crea un altro gruppo nel 66, quelli della Tavola Rotonda, un professore americano che poi sarà il mentore di Bill Clinton, scrive in questo libro che esiste ed esistita per una generazione una rete internazionale che opera con una certa estensione nello stesso modo radicale in cui agiscono i comunisti. Infatti questa rete, che possiamo identificare con il nome di Tavola Rotonda, non ha nessun problema a collaborare con i comunisti o con gli altri gruppi e si comporta spesso in questa maniera. Io conosco l'attività di questa rete perché la studio da 20 anni e ho avuto il permesso per 2 anni, nei primi anni 60, di esaminare le sue carte e i suoi documenti segreti. Vabbè, questo professore poi dice che lui è d'accordo con loro, l'unica cosa per cui non è d'accordo è che sia segreto. 1968, il Club di Roma, sempre poi finanziato da massoni, eccetera. 73, altro anno importante, nasce la commissione trilaterale, che alcuni di loro poi fanno parte anche di questi gruppi a solta più ristretti. Questa commissione trilaterale cosa voleva fare? Armonizzare la politica, le relazioni economiche, sociali e culturali tra le più grandi regioni economiche del mondo. Loro che cosa avevano pensato all'epoca nel 73? Perché trilaterale? Volevano unire 3 superpotenze, Europa, Nord America, Estremo Oriente, inteso come Giappone, Corea del Sud e Taiwan, che all'epoca così, unire per poter poi governare e dettare legge nel campo economico, culturale, politico al resto del mondo. Tenete presente che nel 73, se non erro, era anche la crisi petrolifera, eccetera. Vabbè, qui diciamo nel 86 cita anche la giornata mondiale di preghiera ad Assisi, perché era presente un ministro di culto molto famoso appartenente all'Assemblea di Dio degli Stati Uniti. Assemblee di Dio fanno parte sempre di quelle chiese interreligiose, anche lui venne ad Assisi. 1991, guerra in Iraq, George Bush annuncia il nuovo ordine mondiale. Cosa dice a un certo punto? Quello che è in gioco è più che una piccola nazione, è una grande idea, un nuovo ordine mondiale. Tra l'altro potete vedere che ci sono i link sui filmati originali dell'epoca, dove nazioni differenti si riuniscono in un impegno comune per raggiungere le aspirazioni universali dell'umanità, pace e sicurezza, libertà e stato di diritto. Questo è un mondo degno della nostra lotta e degno del futuro dei nostri figli. 1991, David Rockefeller ringrazia i media per aver tenuto nascosto il piano di creare un nuovo ordine mondiale, perché ovviamente i media, poiché sono loro, appartengono a loro, dicono quello che vogliono. 1992, Henry Kissinger si esprime sul governo mondiale, ex segretario di Stato degli Stati Uniti, ai tempi di Jimmy Carter. Questo lo dice durante una riunione del Bilderberg, a sua insaputa un membro svizzero lo registrò. Infatti lui disse: quello che il congresso dovrà ratificare non è un semplice accordo commerciale, ma l'architettura di un nuovo sistema internazionale, un primo passo verso un nuovo ordine mondiale. Questa parola poi ritorna sempre. Nel 92 c'è un articolo sulla rivista Time Magazine, La nascita della nazione mondiale, dove un economista, analista politico traccia le basi e dice perché conviene fare quest'unica nazione. Nel 93 il secondo Parlamento Mondiale delle Religioni, 94 nascita dell'alleanza interreligiosa. Andando avanti, nel 2002 David Rockefeller ammette pubblicamente il suo intento, infatti dice che alcuni credono persino che noi, la famiglia Rockefeller, facciamo parte di una cabala segreta che manovra contro i migliori interessi degli Stati Uniti, definendo me e la mia famiglia internazionalisti e ci accusano di complottare con altri nel mondo di costruire una struttura politica ed economica globale più integrata. Un unico mondo, se volete. Se questa è l'accusa, mi dichiaro colpevole e sono orgoglioso di esserlo. David Rockefeller, New York, 2002. Qui questi punti qua poi li vedremo. 2006, Giorgio Napolitano dice che c'è sintonia tra lui, Benedetto XVI, eccetera, per sostenere un nuovo ordine mondiale. 2007, Aaron Russo svela il piano segreto di Rockefeller. Chi è questo Russo? È un produttore cinematografico, un americano e anche un politico. Durante un'intervista rilasciata al giornalista Alex Jones, fa delle dichiarazioni che fanno scalpore in tutto il mondo. Il Russo infatti ha parlato di alcune cose che ha saputo personalmente da Nicholas Rockefeller, di cui è stato amico, sull'intento di un'elite per governare il mondo intero. Russo afferma che Rockefeller gli chiese durante una conversazione privata se fosse disposto a far parte del Consiglio per le relazioni estere di questo nuovo, diciamo, ordine mondiale. Lui poco dopo che, infatti lui disse non sono interessato a schiavizzare la gente, poco dopo infatti morì. Tony Blair, nel 2008 fonda la Tony Blair Foundation. Tony Blair, tra l'altro, si professa convertito al cattolicesimo, eccetera. In pratica, che uno dei principali diciamo mecenati di questa Tony Blair Foundation, la famiglia Rothschilds. Quindi anche Tony Blair fa parte loro. 2008, Barack Obama, prima di diventare presidente degli Stati Uniti, dice che i muri devono essere abbattuti per creare un nuovo ordine mondiale. Anche lui poco dopo viene eletto. Il barone David de Rothschild afferma nel 2008 sempre che esiste un nuovo ordine mondiale. Sembra una cantilena, ma in realtà è un qualche cosa di incredibile, perché sono passati più di 300 anni e vediamo che personaggi diversi veramente stanno portando avanti sempre le stesse cose. 2009, Sarkozy invoca addirittura il 16 gennaio del 2009 all'Eliseo un nuovo ordine mondiale. Dice, e tra l'altro con
Sarkozy.
Anche Sarkozy, su YouTube c'è il filmato, qui c'è anche il link, dove con toni minacciosi e durissimi dice: noi andremo insieme verso questo nuovo ordine mondiale e nessuno, dico nessuno, potrà opporsi. Tra l'altro sappiamo che Hollande, il presidente attuale francese, anche lui fa parte della Bilderberg. È qualcosa di incredibile. 2009, Gordon Brown ai G20 a Londra dice: io penso che stia emergendo un nuovo ordine mondiale. Anche qui c'è il filmato su YouTube al minuto 9, dice queste cose, e con esso la fondazione di una nuova e progressiva era di cooperazione internazionale. Bellissimo. Non vi dico poi nei film, nei cartoni animati, nella musica, immagini subliminali, anche nei cartoni animati dei bambini, Walt Disney, o ce le mettono per un solo fotogramma, il nostro occhio non riesce a percepirlo, il nostro cervello sì. E a livello inconscio questi messaggi ci entrano dentro e non ce ne accorgiamo. In Bianchi e Bernie, cartoni animati tra quelli che abbiamo visto tutti quanti da bambini, i due cagnolini, eccetera, che si perdevano. In un fotogramma c'è una donna nuda, crocifissa, con la testa da demone. Ditemi voi, come ci è andato a finire? Tra i disegnatori della Walt Disney, che sappiamo Walt Disney era anche un altro grande massone. Loro cosa fanno? Il loro scopo qual è? È riuscire a gestire qualsiasi cosa abbia una divulgazione di massa. Creo cartoni animati, benissimo. Questi cartoni animati a quante persone arrivano? Centinaia di milioni, benissimo. È uno strumento allora da utilizzare. La televisione, eccetera. E arriviamo verso la fine. La musica, qui tra l'altro anche nei Simpson, se vedete, guardate nei Simpson. Cartoni animati dei Simpson, vi ricorda qualcosa? Vi ricorda qualcosa?
Il simbolo
non ce ne accorgiamo, c'è un quadro sullo sfondo, eccetera. Qua nella musica, copertine dei CD, vedete? Poi chi ci ascolta potrà vedere sul file. Già è stata coniata la nuova moneta, per eccola qua, in anteprima, il nuovo ordine mondiale.
Quale anno?
No, questa è stata fatta nel 2009 come prototipo, però è già pronta e stanno pensando se farla di metalli preziosi o di materiale riciclabile, e stanno pensando, non so se a qualcuno viene in mente, di collocare all'interno un microchip.
Al moneta.
Ok? E ci ricordiamo benissimo di quante rivelazioni abbiamo sentito del microchip per il controllo. Ok? Questa è la Sì, questa è stata presentata durante il G8 all'Aquila. E quindi siamo arrivati ai nostri tempi, dove vediamo questa nuova crisi generata nel 2008, che sta generando, se vogliamo entrare nel caso specifico dell'Italia, cosa è successo? Hanno fatto salire lo spread alle stelle, perché loro possono comandare queste cose, hanno fatto saltare il governo Berlusconi. Lungi da me difendere Berlusconi o così, però ho sbagliato, o con tutti i difetti, era un governo che ce l'avevamo voluto noi e l'avevamo eletto in maniera democratica. Cosa è successo? Spread alle stelle, Berlusconi ci sta rovinando e tutto quanto, no, cade il governo. Cosa succede subito dopo? Pochi giorni, già belli e pronti, come un coniglio dal cilindro, esce un gruppo di persone che la maggior parte di noi semmai non conosceva, la banda di Monti e Company, i salvatori della patria. Ma chi l'aveva deciso? Napolitano? Un grandissimo massone? È potentissimo come massone Napolitano. Cosa fa? Chiama tutto un gruppo di massoni a salvare l'Italia. Cosa hanno fatto? Ci hanno rovinato ancora di più. Caduto Monti, continuiamo a trovarci in una situazione di non democrazia perché viene nominato Letta. Poco prima, poiché Monti lascia il suo posto vacante nella Bilderberg, guarda caso viene chiamato Letta nella riunione della Bilderberg e subito dopo diventa Presidente del Consiglio. E quindi ci troviamo ai giorni nostri, dove la pressione fiscale aumenta sempre di più, ci vogliono portare all'esasperazione, probabilmente, poi vedremo cos'altro hanno, per qualche guerra civile, per qualche cosa, dove al momento opportuno poi loro cacciano il loro coniglio dal cilindro. Risolviamo tutto noi, leggi marziali, non so, qualcos'altro, i governi eccetera, e di pochi giorni fa l'Unione Monetaria Europea, altra grande cosa. Ci hanno tolto la possibilità di battere moneta, non possiamo più, in caso di crisi, noi avremmo nei tempi passati, negli anni 80, avremmo fatto salire l'inflazione, cioè lo Stato avrebbe battuto moneta, perché in questi periodi manca proprio la moneta cartacea liquida, lo Stato avrebbe battuto moneta, sarebbe salita l'inflazione, ma andavamo avanti. Il Giappone sta continuando così ad andare avanti, non sta tanto male. Noi non lo possiamo fare più, perché abbiamo ceduto a un governo centrale non solo la moneta, perché non ce l'abbiamo più la nostra, è diventato questo euro, ma anche la possibilità di battere moneta. Qualsiasi cosa la dobbiamo andare a chiedere a loro. E se ce la danno, con lacrime e sangue. E questo è.
Vado da padrone. Come siamo messi male?